Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico, e non vi altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Quando devo commentare questo brano provo sempre un certo disagio. Un disagio perché lo conosciamo troppo bene, ne parliamo tante volte, tutti usiamo queste parole. E poi con questo Vangelo spesso ci accusiamo reciprocamente. Ed è l'accusa più comune che sentiamo: vanno a messa e poi, sono credenti e poi, ed è vero. E il disagio nasce anche dal fatto che bisogna predicare: se uno fa quelle cose, io sono capace di amare. Sono capace di amare. Non lo so. Per questo vado a messa. Lo diciamo mille volte. A messa si va se c'è bisogno, se c'è il desiderio di amare. Se si è già bravi, la messa non serve a niente. È solo per chi ha bisogno, per chi desidera amare. Allora, la prima cosa, secondo me, per capire questo Vangelo è non pensare che questa è una cosa morale. Non è un comandamento, perché altrimenti se non lo fai sei peccatore e vieni castigato. È una necessità, è l'essenziale della vita, è l'essenziale per realizzare la vita. Amare è un bisogno, amare ed essere amati è un bisogno che abbiamo noi e non possiamo prescindere. Ed è un bisogno che anche Dio ha bisogno di amare, ha bisogno di essere ricambiato. E che poi spesso confondiamo questo amore con dei sentimenti. E allora, cosa vuol dire amare? Io amo quella persona. Vuol dire io la desidero. E già dire la desidero, dietro c'è già dell'egoismo, c'è già un bisogno, un interesse in un certo senso. Amare vuol dire fare le cose gratis, fare, non provare semplicemente, fare il bene, farlo gratis. Cosa vuol dire, per esempio, provare sentimenti per Dio? Amare Dio con un sentimento. Voi provate sentimenti per Dio? Cosa provate per Dio? Non lo vediamo neanche. Cosa proviamo? Simpatia. Cosa proviamo? Si può provare per Dio sentimenti più forti che per il figlio, per la moglie, per un innamorato? No. Amare Dio vuol dire sceglierlo e metterlo al centro, quella cosa più importante, il valore assoluto. Vuol dire lodarlo, ringraziarlo, vuol dire prendere coscienza che è la cosa più importante, l'essere più importante, è al centro della vita. Ed è importante capire le cose, perché se notate è proprio il problema affettivo che ci complica la vita. Pensate quanti disastri per motivi affettivi, il bisogno che ci porta a fare di tutto e di più, che ci porta ad accontentarti di zuccherini, non andare mai all'essenziale. Il primo comandamento non è il primo di 500, è il più importante, è l'unica cosa importante. Per questo Gesù dice: amare, bisogna farlo con il cuore, con la mente e con le forze, non da schizofrenici, coinvolti. Amare con il cuore vuol dire: che cosa c'è nel cuore? Qual è la cosa che prevale nel mio cuore? Prevale la giustizia? Prevale Dio? Ma questo vale anche in famiglia. Amo i miei figli follemente, ma è la cosa che prevale nel mio cuore? O c'è qualcos'altro che prevale? può prevalere anche il mio successo, il mio bisogno, il mio prestigio. Cosa c'è nel cuore? E dice con la mente. Vuol dire che bisogna usare l'intelligenza anche quando si ama. Non si ama così. Ci vuole l'intelligenza. L'intelligenza che non viene usata per il bene fa male. Anche se sono intelligente fa male. Devo usare l'intelligenza per amare. E se non metto l'intelligenza assieme all'amore, rischio anche di soffocare qualcuno. L'amore senza l'intelligenza diventa possessivo. Pensate quante volte vediamo queste situazioni in giro. È l'amore, è l'intelligenza che ti porta a capire che bisogna staccarsi, a non assolutizzare quella persona. Ma anche l'intelligenza senza l'amore diventa diabolica. Pensate quante cattiverie, diciamo, poi ci pentiamo di averle dette, sono scappate, si dice. E il cuore, l'intelligenza senza cuore e viceversa. Insomma, è importante mettere insieme queste cose. L'intelligenza mi fa capire le cose. E poi dice con le forze. Ecco, le forze ci fa capire che non è solo un sentimento, è un fare. Faccio il bene usando la mia intelligenza, le mie capacità, i miei doni, donando il mio tempo. Cioè, cuore amare non da schizofrenici. Non, ti amo però. Ti amo ma non mi rompere le scatole. Ecco perché Gesù dice, bisogna mettere al centro Dio, metterlo al centro. Metterlo al centro come valore. Penso banalmente, lo faccio come battuta, pensate quando si è innamorati, appena innamorati, si rinuncia anche alle partite di Serie A, o anche mondiali, per stare con quella donna. Da sposati, quanti rinuncerebbero al calcio per la moglie? Eppure se c'è un bisogno, si deve fare. Se al centro c'è questa persona e c'è un bisogno, rinuncia a questa cosa che è importantissima, ma questa è più importante. Mettere Dio al centro vuol dire che ci deve essere qualcosa che è assoluto, tutto il resto è relativo. E se non c'è lui, c'è qualcun altro? Se il lavoro è un assoluto, è un problema amare. Pensate, il lavoro è così importante che non si torna mai a casa, per esempio, no? Se c'è sempre da fare. Bisogna anche scegliere cos'è la cosa più importante. Ecco perché è importante mettere un assoluto al centro. Tutto il resto è relativo. Ma questo vale anche per un non credente, secondo me. Se non c'è un assoluto è difficile. Però il Vangelo dice anche la prima cosa fondamentale è ascolta. È il primo comandamento è ascolta, Israele. Ascolta. È dall'ascolto che nasce la fede. Ed è dalla fede che ti porta alla conoscenza. Dalla conoscenza ti porta ad amare. Ascoltare, perché non è un Dio qualsiasi, ascolta chi? Per il popolo ebraico è quel Dio che ti ha liberato, non un Dio generico che non sa anche se c'è o non c'è. Quel Dio che, per noi cristiani, ascolta chi? Ascolta quel Dio che ti lava i piedi. Qual è quel Dio che lava i piedi ai fedeli? Esiste un Dio che può lavare i piedi di un fedele? Questo è il Dio cristiano. Per questo dice amami. Non un Dio qualsiasi, no. Amami perché io ti amo. Se non te lo mandassi, tu non mi ameresti, tu mi temeresti. È più facile temere Dio o amare Dio? È più facile temerlo, istintivamente lo temi. Se non ce lo dicesse, non lo ameremo. Dice, ascolta, mi conosci, ti lavo i piedi, ti amo. Amami perché io ti amo. Per questo è importante prima l'ascolto. Quale Dio? Si può anche seguire un idolo. Si può anche pregare e crogiolarsi nei propri sentimenti e le proprie emozioni. Può essere una cosa psicologica che si pensa in realtà chi? L'idolo. Forse il mio io. C'è anche, qualcuno dice, Ernesto Balducci dice, il narcisismo spirituale. Questo compiacersi della propria bravura, Balducci diceva come battuta, pensate, ci sono certi religiosi che sono proprio insopportabili, perché sono narcisisti, si compiace di sé, ma la fede dov'è? Quale Dio? Ecco che è importante metterlo al centro. Ascolta e poi sceglierlo come criterio, sceglierlo come valore assoluto, al di là dei sentimenti. Io non provo mai sentimenti speciali per Dio, no? Almeno non mi ricordo. Simpatia non ho mai provata. Avete mai provato simpatia per Dio voi? Per Gesù forse sì, ma per Dio. Probabilmente lei poi dice, anche qui, come si fa a avere la garanzia che io amo Dio? Qual è la garanzia? Non è casuale che Gesù non parla mai di Dio senza parlare del fratello, sempre. E per dire l'unica garanzia, l'unica certezza che è vero che amo Dio è se amo il fratello. L'unica. Ed è importante questa cosa. La novità cristiana è un comandamento è unico. Anzi, se tu ami il prossimo, puoi anche non preoccuparti di lui. Già lo ami, basta che pensi al prossimo. E poi dice amare il prossimo come te stesso. Quante volte dimentichiamo questa cosa? Amare come se stesso vuol dire, per esempio, non assolutizzarlo, non amarlo in modo eccessivo, come dire, tu hai bisogno, ti innamori della persona, e stravedi e vedi in lui chissà che cosa. Immaginate di essere in questa situazione e uno stravede per voi. Ti sento un peso addosso che dice, mi fa paura. Bisogna amare nella verità, e amare nella verità vuol dire aiutare l'altro a realizzare la sua vita. Voglio così tanto bene, gratis, che per me è un dolore, ma purché tu ti realizzi sono disposto a... Questo significa amare. È un fare. Posso non provare niente per mia moglie per una settimana? Perché no? Può anche darmi fastidio. Non l'amo più per questo? Non l'amo più? Cosa vuol dire amare alla fine? Ecco perché è importante prendere consapevolezza che non è qualcosa che va e viene così, è una scelta. E io amo come sono amato. Qui si parla di comandamento. Comandare vuol dire comandare insieme. E il primo comandamento, è l'unico comandamento, è quello della Genesi. Dio che ci manda insieme a realizzare la vita, mangiando dell'albero della vita. Non del bene e del male, dell'albero della vita. Scegliere la vita e non scegliere la morte. E l'unico divieto, non sentirsi padroni. L'unico divieto è non sentire che io decido il bene e il male. Accetto che il criterio sia lui. Questo è l'unico divieto. E per terminare, qui si parla di comandamento. In realtà più che un comandamento è un dono. È Lui che, grazie all'Eucaristia, ci dona di essere capaci di amare. Per questo andiamo a messa. Quante volte lo diciamo? Desideri amare? Ascolta e mangia. Per essere desidero. E Lui ti aiuta a realizzare questa cosa. Ti aiuta ad amare. Giovanni non è casuale. Il Vangelo di Giovanni non dice che il comandamento è amare il prossimo e Dio. Dice amatevi come io ho amato voi. C'è un criterio. E il criterio è dare la vita.